Lo sappiamo che non possiamo prendere dal Vangelo come fa qualcuno, cioè che non possiamo prendere le parole del Vangelo per risolvere tutti i nostri problemi, anche della testimonianza cristiana. Cioè non è che il Vangelo ci dica cosa dobbiamo fare, per esempio, in queste città del 2000 per dare una testimonianza al Vangelo. C'è tutto uno spazio di problemi da affrontare, di mediazioni da fare, di scelte, di stili, di libertà alla fine. Lo sappiamo un po', da anni continuiamo a scavare dentro queste vie complicate della testimonianza cristiana in queste società post-cristiane, no? Però pur sapendo questo sappiamo anche che bisogna continuare a tornare al Vangelo, perché in queste parole di Gesù, in questi gesti di Gesù è comunque in qualche maniera lo stile originale, la partenza. Bisogna continuamente rifarsi a questa nostra origine per ispirarci comunque poi a fare le nostre scelte. E quindi proviamo ancora una volta a tornare su questo testo che tante volte abbiamo meditato, dove Gesù manda i 72 discepoli e dice alcune cose che sono suggestive. Certo, bisognerebbe poi rielaborarle per la nostra problematica, lo sappiamo, però torniamo con semplicità a queste indicazioni, poi ciascuno di noi ci farà il suo lavoro, no? La sua riflessione. Dunque, la prima cosa è che la fede comporta, lo si dice in mille maniere, poi nei documenti con pagine e pagine, no? Comporta l'idea della missione, cioè il fatto che noi andiamo, perché noi siamo così, noi siamo animali che vivono stando. Questo è il senso della casa, del dormire, del mangiare a un tavolo, dell'abbracciarsi. Stare e andare. Bisogna aprire le porte, bisogna uscire, bisogna camminare, incontrare, eccetera. Cioè adesso poi con la globalizzazione e soprattutto il girare, l'andare, il diventare matti a roteare per il mondo, no? Quindi il Signore non deve comandarci di andare. Andiamo. Noi andiamo per conto nostro. Ma la fede comporta che l'andare, il nostro naturale andare, sia vissuto come un essere mandati. È diverso. Cioè è diverso che uno giri cercando lui, inventando lui, trovando, a casaccio anche, perché noi giriamo anche a casaccio. Un conto è andare, è un conto è sapere che dovunque si vada, comunque si vada, con tutta la libertà con cui decidi di andare, sei mandato. Cioè una parola ti ha aperto la strada, una parola ti accompagna, una parola devi portare. Quelli che Gesù avvicina, manda. A fare che? A portare una lieta notizia. Questa è la radice dell'essere cristiano. Missionari di una lieta notizia, di un lieto annuncio. A annunciare, lo si dice in questa forma qui, che il regno di Dio si è avvicinato. Siamo mandati a dire agli uomini che noi incontriamo che il regno di Dio è arrivato fino a loro e che questo regno ha un nome, sta arrivando, è Gesù, Gesù passa. E i discepoli vanno avanti per annunciare la sua venuta. Ecco, questo secondo me è una questione radicale dell'identità cristiana. Cioè, noi non andiamo a annunciare delle verità, poi anche, certo. Non andiamo neanche a proporre una chiesa, anche, o a cercare adepti, o a prescrivere dei doveri, o a dire cosa è giusto, cosa non è giusto. Ma noi corriamo dai nostri fratelli per annunciare loro che sta arrivando qualcuno. E questo qualcuno che sta arrivando reca un Vangelo, una grande gioia, un grande dono. Il regno di Dio è pace e gioia nello spirito. Rallegratevi, Isaia ha visto sta roba. Rallegratevi, esultate, sfavillate di gioia, si rallegri la città. Perché i suoi bimbi saranno portati in braccio e sulle ginocchia saranno accarezzati. come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. Voi lo vedrete, gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Rallegratevi. Sarete consolati, sarete accarezzati. Questa è la missione. Il Vangelo è notizia lieta per l'avventura di ogni uomo. E questo chiede conversione, lo sappiamo, perché noi naturalmente siamo pessimisti, siamo paurosi, siamo rassegnati, siamo, come si dice, sfiduciati verso gli altri. Non crediamo nella buona sorte di questa avventura alla fine, crediamo solo che ciascuno se la possa cavare, no? Il Vangelo è invece anzitutto questo vento di gioia, di misericordia verso l'uomo. È consolazione, misericordia, sollievo della fatica degli uomini. Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. Ti ringrazio, Padre, perché sei venuto giù in mezzo a loro, li hai presi in braccio, li hai accarezzati, no? E il cuore si dilata. Il Vangelo è dilatazione del cuore. Questo è il primo elemento della vita spirituale. Quando il Vangelo scende, fa del nostro piccolo cuore un grande orizzonte, è l'orizzonte del regno di Dio, no? Si sente la voglia proprio, non so, noi diciamo poi in termini, si sente crescere quando si vive, più si vive, si sente la voglia, dopo non siamo capaci, no? Ma la voglia di voler bene, di voler bene, di voler bene. Il cristianesimo non viene a legare dei fardelli sulle nostre spalle, ma a liberare spazi aperti, orizzonti grandi, a sollevare gli affaticati. La seconda cosa, a dire sta cosa, non si può andare corrucciati o aggressivi o violenti, o arrabbiati, o delusi, o risentiti, o bulli, di dire io adesso ti dico. I discepoli devono andare disarmati a annunciare il Vangelo. No, la non violenza, appunto, o la pace. Quando entrate in una casa dite pace a voi. Questo è ciò che piega i cuori duri, gli odi, le aggressività, le paure, pace a voi. Il regno di Dio è pace, è pace. Il Vangelo che leggiamo viene subito dopo, nel Vangelo di Luca, viene quell'episodio in cui l'Evangelista ricorda che Giacomo e Giovanni erano passati dai Samaritani e questi avevano rifiutato. E allora erano andati da Gesù per invocare il fuoco dal cielo. Al rifiuto dei Samaritani volevano rispondere con la violenza. E questo, guardate che è un riflesso spontaneo in chi crede di avere la verità. E le religioni spesso hanno coltivato sia che vogliano imporre la loro verità, sia che vogliano distruggere una cultura nemica, che è cultura di morte, nemica, che ci assale, che ci rovina, che rovina tutti, che non sta in piedi senza noi, no? Anche oggi una certa religione, una certa religiosità genera la violenza. E ogni volta che anche noi cristiani abbiamo voluto imporre la fede con la forza, ci siamo allontanati dal Vangelo. Perché tutte le volte che raccontiamo qualcosa di vergognoso, che ci fa schifo, ci riferiamo sempre alle crociate, all'Inquisizione, no? Perché? Perché quelle robe lì, per quanto giustificate storicamente, per quanto ci insegnino gli storici che hanno ragioni economiche, politiche, religiose, per quanto ci facciano vedere che poi comunque hanno prodotto un movimento, tutto quello che volete, però quella roba lì rispetto al Vangelo ci fa male, non c'entra niente col Vangelo la violenza, mai, mai, neanche quella della parola, mai. Se ogni tanto i predicatori sembrano prepotenti e violenti è perché scappano dal Vangelo in quel momento. Non lo sentono, non lo conoscono. I Vangeli sono concordi nel far vedere che Gesù rifiuta anche nel momento del suo arresto ingiusto di usare la violenza per difendere la sua vita. Lui avrebbe legioni di angeli, potrebbe convocare migliaia di angeli, e invece gli angeli assistono impotenti alla violenza che viene fatta sull'innocente. Se noi vogliamo annunciare il Vangelo dobbiamo presentarci nella pace, pace a voi, perché il Vangelo è riconciliazione, alleanza, dolcezza, gratuità, dono, libertà di chi regala. No. E perciò la terza cosa che Gesù diceva ai 72, bisogna andare con le mani vuote. La povertà, sapete, anche noi, tutte le volte che la Chiesa ha voluto convertirsi, ha sempre portato avanti il tema del tornar poveri. Pensate Francesco, ma pensate anche al Concilio. Una delle linee del Concilio, del nostro Concilio, che più ha lavorato nella riforma del cattolicesimo, è stato proprio il tema della povertà. La povertà del Vangelo e il Vangelo per i poveri. Però appunto queste robe qui le diciamo, ma poi... E comunque Gesù ci voleva umili, vulnerabili come agnelli in mezzo ai lupi, senza denaro, senza riserve messe da parte, ma anche senza seduzioni, anche senza ossequiosità, perché poi... Se entri nella logica della potenza, poi devi diventare ossequiente a un sacco di potenze, devi perdere la libertà. Perché essere poveri non vuol dire perdere la schiettezza, la forza di giudicare, di criticare, di essere lucidi, appunto. Anzi, per alcuni versi è solo la povertà che rende profeti. Il profeta è il povero, il quale, contando su Dio, appunto, non ha nessun debito con nessuno. È libero, appunto, no? Senza seduzioni, non so se vuol dire anche senza preoccuparsi di influire, di avere grandi strumenti di influenza, di prestigio, di pressione, di seduzione. Non so, ma avrete sempre sentito, e molti di voi lo so che trovano strano questo, no? Mi avrete sempre sentito molto imbarazzato nei confronti della comunicazione pubblica, nei confronti per esempio dell'uso dei mezzi di comunicazione per la Chiesa, per il... li trovo appunto in partenza molto equivoci, dopo... Sicuro sbaglio io, perché il Concilio ne parla bene, i papi ne parlano bene, i vescovi ne parlano bene, la CEI butta dentro un sacco di energie nella televisione. Io ci credo poco, cosa volete che vi dica? E comunque al di là appunto di queste nostre scelte, mi pare equivoco appesantire il Vangelo con tecniche sofisticate, con potenti mezzi di seduzione. Mi pare che sia pericoloso interporre apparati. Il Vangelo esige l'incontro delle persone, il santuario, il corpo. Per questo le grandi questioni della resistenza, della comunicazione corporea, personale, della libertà, appunto, rispetto anche alla prepotenza dei mezzi di comunicazione sociale, è una battaglia, secondo me, che è legata molto alla fede. Il Vangelo passa nell'incontro, nella presenza, nel contatto vero, umano. e nel contatto pacifico, appunto, siccome i nostri contatti sono facilmente di seduzione o di rivalità o di difesa o di interesse o di ostilità, il Vangelo è pace. La pace nei nostri incontri, una pace piena di benevolenza. Il Vangelo parla corporeamente, parla nella carità, appunto, nel rispetto, nella tenerezza, nella mitezza, nella giustizia, nella verità della parola. Passa così il Vangelo, solo così. E difatti il racconto di questi 72, i discepoli che si presentano sguarniti nelle case, incitano gli altri a aprire la porta, a preparare la tavola, a dargli da mangiare. Cosa sono? Sono i gesti della fraternità, appunto. Incitano coloro che incontrano a aprire la porta, la tavola, il cuore, a porre concretamente i gesti dell'amore, della buona notizia che sta per essere annunciata. È come se il Vangelo fosse già lì, in quei gesti, nell'incontro accettato, nella pace accolta, appunto, nel cibo condiviso, nella carità. Cioè, è come se questi gesti anticipassero il regno di Dio, dicessero è lì, dopo il predicatore dice è lì, l'hai visto? Per il semplice fatto di presentarsi come portatori della pace, i discepoli conducono gli altri a vivere il regno prima ancora di dargli il suo nome. Il regno è lì. E è coerente anche l'altro discorso, proprio perché il Vangelo è comunicato liberamente, evangelicamente, disinteressatamente, è gratuita anche l'accoglienza, hai capito? Uno può dire di no. E se non siamo ricevuti, ci dobbiamo sentire ancora liberi, non dobbiamo rattristarci o scoraggiarci. La pace rifiutata rimane con loro. La condivideremo con altri, andremo in altri villaggi. Là dove non siamo stati ricevuti, non abbiamo portato via niente, ma abbiamo lasciato qualcosa. L'annuncio che il regno di Dio, se vogliono, è lì. Il Vangelo è libertà di colui che annuncia e di colui che riceve. E quindi non dobbiamo sentirci ansiosi di evangelizzare, nel senso appunto in qualche maniera di tirarci addosso l'evangelizzazione come una questione troppo di chiesa, troppo nostro, troppo mia. Invece ansiosi dell'uomo, della sua fatica di vivere e della pace che sta aspettando, questo sì, e ansiosi, assillati in qualche maniera dalla dolcezza di Dio per l'uomo, di Dio che lo vuole incontrare, quell'uomo che fa fatica, vuol dargli una mano, questo sì. Io non sono mai stato tra quelli che si sentono investiti dalla parte di andare in giro a dichiarare che sono cristiani. Anche in una società ambigua come la nostra, no? Qualcuno ti dice ogni tanto, ma io devo dire in ufficio che sono cristiano. Ma è un problema questo. È un problema. Lo dirai se ti viene chiesto, lo dirai se si propone l'occasione, e l'occasione è quando il tuo modo di vivere, il tuo modo di incontrare fa porre delle domande. Evita quelle discussioni stupide dove uno dice tu vai in chiesa, allora la chiesa è il Vaticano, ma lascia perdere, meglio mangiare il gelato. La domanda è seria quando viene appunto da una messa in discussione della propria vita perché l'altro ti incontra, perché l'altro ti dimostra di ascoltarti, perché l'altro è partecipe della tua fatica di vivere. Allora gli chiedi cos'è che lo rende così vicino a te, qual è il segreto della sua carità appunto, no? L'evangelizzazione non comincia mai, secondo me, con discorsi, ma con la testimonianza. Siate pronti a rispondere a chiunque vi chiede ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto. Non si tratta quindi di condannare, di criticare i comportamenti degli altri, ma di comportarsi in una maniera che li interroga e di spiegare, di essere pronti a spiegare a coloro che sono colpiti dalla nostra pace, dalla nostra dolcezza, il segreto della nostra gioia. Cioè, mi pare che lo stile della missione che esce, mi pare, da questa maniera con cui Gesù manda i suoi, sia quello che in qualche maniera il Vangelo non può passare se non ci ha prima toccato e se non lavora dentro di noi. Se questa gioia, appunto, se questa notizia lieta non si fa carne, non trasfigura il nostro corpo, il quale perciò si comunica, il quale dice il Vangelo, ma lo dice corporeamente, lo dice nei gesti, lo dice nella maniera di essere. E allora potrà seguire in qualche maniera il cammino che porta a riconoscere che Gesù è passato in mezzo a noi e che, se il nostro amico vuole, possiamo andare a incontrarlo, a cantarlo, a riconoscerlo, a fare un banchetto con lui. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, dacci occhi per vedere fin d'ora lo splendore della Tua Gerusalemme, della città della pace, città della pienezza. Fa che la nostra vita sia sostenuta dalla Tua promessa di prosperità, di tenerezza e di consolazione infinita. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu sei salito sul legno della croce per traghettarci nel regno della misericordia e della pace. Fa che anche noi accettiamo di passare attraverso il mistero quotidiano della sofferenza e della morte per giungere alla segreta fioritura di una vita nuova. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che la moltitudine dei discepoli del Vangelo, che anche oggi percorrono le strade del mondo, siano desiderosi di seguire i Tuoi insegnamenti, che siano mansueti, portatori di pace, sobri, pronti a soccorrere i deboli, capaci di lasciarti spazio perché in ogni luogo, in ogni città, sia tu a regnare misteriosamente e liberamente. Per questo Ti preghiamo. Signore, Ti preghiamo per noi qui riuniti. In questa settimana abbiamo vissuto più intensamente il memoriale della Tua passione, perché uno di noi, un Tuo prete, Don Aristide, ci ha lasciato, compiendo nella sofferenza i giorni della sua vita terrena. Perché il ricordo della sua presenza e della sua fedeltà al Vangelo ci aiuti a crescere come comunità, nella riconoscenza, nell'amicizia e nella fraternità, Ti preghiamo.
Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nei nostri incontri i segni della Tua misteriosa presenza, per Cristo nostro Signore.